tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognino.
La storia di una donna che ha sete di giustizia. Oggi parliamo di Tamar, di cui racconta il libro biblico della Genesi, che lotta con intelligenza e acume per i propri diritti. Buongiorno, benvenuti a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti.
Buongiorno e buona domenica anche da Paolo Tognina. Sì, iniziamo con la rubrica Protagoniste della Bibbia, curata oggi dalla pastora battista Cristina Arcidiacono.
Daremo spazio poi alla musica con il pastore Paolo Ribet, che durante l'estate ci racconta che cosa sono e che cosa esprimono gli spiritual afroamericani, quei canti religiosi nati fra gli schiavi d'America.
E infine il commento al Padre Nostro, la rubrica curata dal professor Eric Knopf, che è docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Se apriamo la Bibbia al capitolo 38 della Genesi, incontriamo la singolare storia di Tamar, che, come ascolteremo, si incrocia con quella di Giuda, uno dei fratelli di Giuseppe.
Tamar è una donna che non si arrende a una società che la vorrebbe succube delle norme patriarcali. Ci racconta la sua storia la pastora battista Cristina Arcidiacono.
Protagoniste della Bibbia.
Che ci fa Tamar, la nuora di Giuda, vedova di ben due dei suoi figli, con il volto coperto con il velo delle prostitute? Si è seduta alla porta di Enaim, da dove bisogna passare per andare a tosare le pecore, e sta aspettando proprio lui, suo suocero, Giuda, figlio di Giacobbe. Per capire come stanno le cose, dobbiamo leggere nel libro della Genesi, al capitolo 38. Qui è narrata la storia di Tamar, che interrompe la saga di Giuseppe e dei suoi fratelli. Dopo aver venduto Giuseppe a degli ismaeliti, Giuda si era separato dai suoi fratelli, si era trasferito e aveva messo su famiglia. Tamar era la moglie del suo primogenito, che, ci dice il testo, era malvagio e morì per mano del Signore. Allora Tamar, secondo la legge del tempo, fu data in sposa al secondogenito, Onan, che non voleva avere figli con lei, perché essi sarebbero stati riconosciuti come figli del fratello morto. E per questo Onan non portava a termine i rapporti che lui e Tamar avevano. E anche Onan morì. Giuda preferì allora allontanare la nuora e farla tornare presso la sua famiglia di origine. Ci sarebbe stato un altro figlio da sposare, ma quella donna doveva avere qualcosa che non andava, e Giuda aveva paura di perdere anche Sela, il più giovane. Ad ascoltare l'inizio di questa storia si apre un mondo in cui la donna è proprietà privata e la sua funzione è quella di garantire una discendenza al marito. Tamar viene marchiata come divoratrice di uomini, oltre che sterile. Ma ecco che il bisogno di giustizia e di riscatto la porta ad usare uno stratagemma. Giuda si recherà a tosare le pecore e incontrerà Tamar, che lo aspetta sotto mentite spoglie dove l'abbiamo lasciata all'inizio, alla porta di Enaim. Giuda la vede, la scambia effettivamente per una prostituta, le chiede di essere suo cliente e giace con lei. Vuole pagarla con un capretto, ma in attesa del pagamento la donna gli chiede il suo sigillo e il suo bastone. Le voci girano veloci e dopo un paio di mesi arriva all'orecchio di Giuda che Tamar è incinta e che si è prostituita. «Poco di buono!» urla Giuda e la manda a prendere per bruciarla viva. Ecco il destino delle donne che prendono in mano la propria vita. Ma Tamar porta con sé i segni di riconoscimento del padre del bambino che porta in grembo, i segni che smascherano Giuda. «Costei è più giusta di me», esclamerà l'uomo. Il sistema patriarcale è ridicolizzato dalla sete di giustizia della donna, dal suo acume e dall'ironia del racconto. Tamar verrà data in sposa al figlio più piccolo e riceverà la dignità che le spettava. darà alla luce due gemelli che renderanno grande la stirpe di Giuda. Tamar sarà una delle bisbisnonne di Gesù e sarà ricordata nella genealogia che apre il Vangelo di Matteo. Tamar ricorda che si può e si deve lottare per i propri diritti, cogliendo il tempo opportuno, con intelligenza. C'è una dignità, un'integrità che nessun uomo può togliere, ed è quella del proprio esserci, dello stare anche in situazioni scomode per affermare il proprio diritto ad una vita piena. All'interno di un contesto patriarcale, la storia di Tamar porta con sé lo sconfinare del piano di Dio in territori non sempre consoni agli usi e ai costumi del tempo. Questo andare oltre i confini dell'oppressione e della discriminazione giunge fino alla nascita di Gesù e proseguirà per tutta la sua vita, fino alla sua morte e alla sua resurrezione. Nuova vita per tutte e tutti.
Prosegue il nostro percorso adesso alla scoperta degli spiritual afroamericani.
In questo percorso ci accompagna il pastore Paolo Ribet, che ha scritto un libro su questo tema ed è un profondo conoscitore della spiritualità e della teologia di questi canti.
Oggi il pastore Ribet ci racconta in che modo nel corso del 7 e dell'Ottocento la fede e la predicazione protestante dei bianchi toccò anche i neri che erano schiavi in America.
Gli afroamericani avevano il permesso di leggere la Bibbia, ma, come vedremo, con alcune precise limitazioni. Listen, baby. Tell your sister to don't moan.
Buongiorno e benvenuto al pastore Paolo Ribet, grazie per essere con noi a condividere questo percorso estivo sugli spirituals afroamericani.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Abbiamo ricordato nelle scorse puntate che fra il 7 e l'Ottocento gli Stati Uniti furono percorsi da grandi movimenti di risveglio religioso, promossi soprattutto dalle chiese battiste e metodiste. Ora, questa predicazione toccò in qualche modo anche gli schiavi?
Io direi proprio di sì, indubbiamente è così. Ma direi, con alcune precauzioni da parte dei padroni bianchi. Per esempio, qualche anno fa, per ricordare i 400 anni dell'arrivo dei primi schiavi americani nel Nuovo Mondo, è stata organizzata una mostra presso il Museo della Bibbia di Washington su la Bibbia e gli schiavi, o meglio, la Bibbia degli schiavi. Ebbene, in questa mostra era esposto, tra gli altri, un volume intitolato «Porzioni della Sacra Bibbia selezionate per l'utilizzo da parte degli schiavi neri nelle isole britanniche delle Indie occidentali». Un titolo che è tutto un programma. Bene, questo testo, stampato a Londra nel 1807 e usato dai missionari inglesi nei Caraibi, è una Bibbia, direi fortemente censurata, da cui sono stati tolti tutti i passaggi che parlano di libertà a favore di quelli che parlano invece dell'obbedienza ai padroni e della sottomissione. Nell'idea dei colonialisti, la lettura integrale della Bibbia, troppo ricca di speranza per una vita migliore, avrebbe infatti potuto instillare negli schiavi africani convertiti al cristianesimo pericolose idee di ribellione. Quindi conversione sì, ma diciamo così, temperata.
Certo, la Bibbia poteva essere forse un libro pericoloso per questi schiavi, per così dire, ma sì. Le chiese bianche come si comportarono?
Devo dire che non si comportarono molto meglio. C'è una cosa carina che il famoso abolizionista nero Frederick Douglass, in un suo discorso, fatto ovviamente al nord, parodiò il tipico discorso, il tipico sermone dei pastori di queste chiese. Lui scrisse, o disse, mettiamo che un predicatore prenda un testo come non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Matteo 7, 12. La prima cosa che fa è di spiegarlo così. Padroni di schiavi, non fate agli altri padroni di schiavi quello che non vorreste fosse fatto a voi. E poi prosegue. Poi il pastore, alzando lo sguardo alla galleria dove si trovano i poveri cocchieri e camerieri neri, allargherà le braccia in un gesto pieno di grazia e di carità, dicendo: anche voi, amici miei, avete anime di un infinito valore. Anime che faticheranno con diligenza per rendere sicura la vostra salvezza. Accogliete dunque queste parole del Santissimo Apostolo: servi, ubbidite ai vostri padroni. Dio, nella sua infinita bontà, ha creato alcuni uomini per lavorare e altri per pensare. Voi non avete ansietà, non avete problemi.
Ecco, ma questo stato di cose era accettato dai neri?
Non direi proprio. È significativo quanto ha raccontato, tanto per fare un altro esempio, un ex schiavo. Lui dice: quando io cominciai a predicare, non sapevo leggere né scrivere e dovevo predicare quello che mi ordinava il padrone. E lui mi diceva: di a quei negri che se obbediscono al padrone andranno in paradiso. Ma io sapevo che c'è qualcosa di meglio per loro. Non osavo però dirlo se non di nascosto, e l'ho fatto spesso. Dicevo che se non smettono di pregare, il Signore li libererà. Ebbene, uno dei canti più famosi è infatti Go Down Moses, scendi Mosè, che racconta appunto la liberazione dall'Egitto. Oppure un altro molto famoso, Mary Don't You Weep, non piangere Miriam, l'esercito del faraone è sprofondato in mare. Noi ascoltiamo questo secondo canto, cantato non da un nero ma da un bianco, Bruce Springsteen. E ho scelto questo perché negli anni 60 e 70, O Mary Don't You Weep, divenne un inno di battaglia nelle lotte per i diritti civili e si riferisce al canto di Miriam di Esodo 15. E nell'ultima strofa dice: il Signore ha dato a Noè il segno dell'arcobaleno, non più l'acqua, ma il fuoco la prossima volta.
Queste note del canto Oh Mary Don't You Weep, eseguito da Bruce Springsteen, si chiude la rubrica dedicata agli spiritual.
E se volete riascoltare The Boss e volete riascoltare anche le puntate di Tempo dello Spirito già andate in onda, potete collegarvi al sito della RSI nella pagina dedicata al nostro programma.
Continuate a seguirci e a farci arrivare i vostri commenti anche sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch.
La puntata di oggi si chiude come di consueto con l'intervento del professor Eric Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
Durante l'estate il professor Nofke commenta per noi la preghiera cristiana del Padre Nostro.
Ci accompagna passo dopo passo nella comprensione della preghiera insegnata da Gesù. Oggi si sofferma sull'espressione «sia santificato il tuo nome».
Il Padre Nostro, a cura di Eric Nofke.
Santificare significa mettere da parte per Dio. Dedicare a Lui qualcosa o qualcuno. I santi dunque sono le persone che sono messe da parte perché appartengano al Signore, o forse meglio che il Signore sia messo da parte perché siano sue. Che cosa significa allora santificare il nome di Dio? Prima di tutto facciamo attenzione ad un particolare. Sia santificato è una forma passiva, per cui bisogna chiedersi da chi deve essere santificato il nome di Dio. Nella consuetudine ebraica, siccome è vietato usare il nome di Dio, per riferirsi alla sua azione, si usa quello che viene chiamato il passivo divino, cioè si dà per scontato che il complemento d'agente sia Dio. Se leggiamo questo invito a santificare il nome da parte di Dio stesso, allora è un modo per chiedere a Dio di rivelarsi al mondo, di mostrare al mondo la sua santità. Per questo motivo alcuni traducono «si manifesti il tuo nome santo». Lutero parlava di un Dio che ama mostrarsi sub contraria specie, cioè là dove mai te lo aspetteresti. Nel fondo del dolore, lì incontri Dio. Sulla croce, lì incontri Dio. Il Padre nostro chiede a Dio di continuare a manifestare la sua gloria, mostrarsi come Dio. In fondo è la prima grande richiesta. In un mondo dove tanto si parla di Dio, come quello antico, oppure in un mondo dove non se ne parla, come l'Europa contemporanea. La richiesta a Dio, di un credente, è che Egli si mostri. È il limite ed allo stesso tempo la forza di un Dio che non vuole essere raffigurato. Se un pagano poteva mostrare le immagini delle sue divinità, un ebreo non poteva fare altrettanto, per cui proprio dal profondo della fede nasce questa richiesta: mostrati al mondo, manifestati nella tua gloria. Per i cristiani questa manifestazione è avvenuta in un uomo, Gesù. È il paradosso della croce, che ci rivela un Dio che si manifesta nel punto più basso dell'esistenza di una persona, la sua morte violenta. Ma non basta, come dicevo cominciando questo ciclo di riflessioni, il Padre nostro è una preghiera aperta. Possiamo infatti intendere questa prima richiesta come rivolta agli esseri umani. Come traduce la traduzione interconfessionale in lingua corrente, fa che tutti ti riconoscano come Dio. Anche se tendo a preferire la prima interpretazione, il punto forte di questa seconda proposta sta certamente nel condividere da subito quel bisogno di condivisione della fede che anima i cristiani. Chi ha ricevuto l'Evangelo e ci ha creduto, desidera che anche altri possano condividere la gioia di questa scoperta. La prima richiesta sarebbe dunque un'espressione del desiderio che la fede si diffonda e raggiunga tante persone, perché il popolo di Dio cresca e si rafforzi, portando una testimonianza di pace e di vita a tutta l'umanità, perché la santità di Dio si riverberi nei credenti e nella loro vita, santificata dalla sua parola.
Andiamo verso la chiusura di questa puntata di Tempo dello Spirito. Ringraziamo il tecnico Marco Polina che ha lavorato in studio oggi.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una serena domenica. A risentirci.